Corpo e cuore, salute e sentimenti.
E allora eccoci per la rubrica del lunedì, corpo e cuore, salute e sentimenti. Oggi parliamo veramente di salute, ma allo stesso tempo di sentimenti. Noi donne dobbiamo tenere alla nostra fisicità, perché le donne, e non solo le donne, rischiano tanto quando, insomma, il binomio è donna-fumo. Ecco, purtroppo è una cosa assai negativa. Ci sono rischi chiaramente evidenti e drammatici per la salute, soprattutto nel periodo della gravidanza, e soprattutto, insomma, dagli ultimi sondaggi, Valeriu, c'è stato notato che cosa? Che effettivamente l'età delle ragazze che cominciano a fumare è sempre più bassa, e sono sempre più ragazze rispetto ai maschi.
Purtroppo è un problema esistente, esiste anche una vera e propria dipendenza da fumo, non c'è solo quella legata alle droghe, legata all'alcol. Quindi andiamo a parlare di tutto questo con la professoressa Alessandra Graziottin, alla quale diamo il benvenuto. Buongiorno professoressa, buon lunedì.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora ne approfittiamo immediatamente per ricordare il numero dei messaggi. Potete inviarci i vostri quesiti, i vostri dubbi, gli interrogativi ai quali la professoressa potrà rispondere. 338-8900-508, 338-8900-508, oppure potete chiamarci all'800-86-2501 o lo 06-88-33-033. Ripetiamo i numeri: 800-86-2501 o 06-88-33-033, perché saranno chiaramente tanti gli interrogativi. Si parla appunto della salute della donna e del fumo. Con cosa vogliamo cominciare immediatamente, professore?
Ma innanzitutto con i numeri, perché così dobbiamo capire qual è l'entità del fenomeno in Italia. Basti dire che fumano ben 4 milioni di donne, che sono il 21% delle donne totali, diciamo in età dai 12 in poi. Poi è l'età più precoce di inizio, in particolare interessa le ragazze, che cominciano addirittura verso gli 11-12 anni. L'incremento del fumo delle ragazze, con le ultime indagini epidemiologiche, è del 70%, mentre del 33% dei maschi, cioè il tasso percentuale di incremento delle ragazze è quasi il doppio di quello dei maschi. Le ragazze iniziano prima, spesso prima dei 16 anni, e fumano più sigarette e più forti. Un altro dato malinconico è che la cultura non è affatto un deterrente, in quanto fumano di più proprio le ragazze più istruite. Le conseguenze di questa tendenza a fumare a tutte le età sono drammatiche, nel senso che mentre gli uomini, ai quali stiamo parlando di danni da fumo probabilmente da più tempo, sono più recettivi, hanno una riduzione del 15% del tumore ai polmoni, nelle donne questo cancro è aumentato del 30% negli ultimi anni. Quindi cominciamo a dire che veramente la attitudine al fumo delle donne è drammatica, sta diventando sempre più drammatica e porta con sé, come vedremo, una serie di problemi molto seri e per la salute generale, ma anche per la fertilità. Voglio dire subito, perché interessa sia maschi che femmine, che esiste una vera e propria dipendenza da fumo, in quanto il bisogno di nicotina tipico del fumatore risponde proprio ai criteri che, secondo i nostri scienziati, sono tipici della dipendenza. Quali sono? Innanzitutto si sviluppa la tolleranza, cioè il fumatore ha bisogno di dosi sempre più alte di sigarette per avere lo stesso effetto fisico e psichico. C'è una dipendenza proprio dal fatto di fumare. Se non fuma ha crisi di astinenza. Cosa interessante anche dal punto di vista psicologico, la dipendenza la si vede dal fatto che fumatore o fumatrice tendono a fumare di più di quello che avevano programmato. Dicono di voler smettere, ma non ce la fanno, oppure, come diceva Mark Twain, ho smesso di fumare 40 volte nell'arco della vita, impiegano una grande quantità di tempo a fumare, hanno attività ridotte, fisiche e psichiche, a causa del fumo, anche se dicono che in realtà il fumo li aiuta a pensare meglio, a essere più creativi, più efficienti, più tutto. E altra cosa che mostra la dipendenza, continuano a fumare nonostante sviluppino problemi fisici o psicologici a causa del fumo stesso. Ecco quindi che abbiamo le caratteristiche non solo del fatto che il fumo fa male, ma che poi, una volta cominciato, diventa molto difficile smettere, soprattutto, questo lo sottolineo, se il fumo è iniziato nell'adolescenza. Si creano infatti dei comportamenti e dei circuiti neurobiologici che tendono poi a perpetuare la dipendenza da fumo in maniera ancora più, potremmo dire, più vincolante che non quando il fumo comincia da adulti. Quindi attenzione, perché nel cervello dell'adolescente c'è una doppia vulnerabilità, certo, in generale ai comportamenti patologici e in particolare alle dipendenze non solo da fumo ma a tutte le sostanze per le quali si crea appunto questo bisogno progressivamente sempre più forte, sempre più intenso.
Allora professoressa, noi abbiamo dato i primi numeri, abbiamo detto che esiste chiaramente una dipendenza che ha spiegato in maniera dettagliata. Arrivano le prime dirette all'886 2501, 06 88 33 033. C'è Augusto con noi, buongiorno Augusto.
Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Quello che volevo chiederle era questo: quanto influisce quello che può essere un problema per un adolescente, tipo appunto il fatto che si debba lavorare in due dentro una famiglia da ormai circa un ventennio, e il fatto quindi di non poter essere a contatto con la famiglia come magari lo si era una volta, uh-huh, l'abbassamento appunto di questi tra virgolette vizi che poi sono dannosi e permanenti per la salute, tipo il fumo, tipo la droga, tipo l'alcol, per lei c'è un problema sociale a riguardo? Questo era quanto volevo chiedere.
Grazie,
grazie
mille, Augusto.
Auguro buona giornata.
Grazie,
ciao,
grazie.
Grazie.
Professoressa.
Una sua domanda molto molto acuta e pertinente. Diciamo che oggi abbiamo un problema sociale, e non solo in Italia, ma per esempio lo vediamo ancora di più negli Stati Uniti, in cui il problema del lavoro precocissimo delle mamme subito dopo il parto, tornano a lavorare già dopo 3 mesi, crea un quesito su che cosa succeda per un bambino piccolo quando troppo presto viene staccato dalla mamma per essere piazzato al nido, a destra, a sinistra, con la babysitter, eccetera. Noi dobbiamo renderci conto che il bambino ha un bisogno fondamentale di stare attaccato alla madre come tutti i cuccioli di qualsiasi mammifero. Quando noi lo stacchiamo troppo presto andiamo a creare una frattura sul bisogno di attaccamento. Il bambino viene accudito da estranei. Se noi pensiamo cosa succede in altre specie, dove se noi tocchiamo un piccolo, un cucciolo, questo, per esempio nei criceti, non viene addirittura più riconosciuto dalla madre che se lo mangia, possiamo chiederci che cosa succede, anche se in meno drammatico naturalmente dal punto di vista biologico, ma forse altrettanto importante dal punto di vista psichico, dal punto di vista affettivo. In altre parole, è possibile che una separazione precoce, soprattutto se poi quando il bambino torna a casa non sta attaccato alla mamma fisicamente, per esempio un consiglio pratico che io do alle donne che lavorano, che hanno bambini piccolissimi, è quello: una volta tornati a casa e hanno ripreso il bambino dal nido o dalla nonna, già andare dalle nonne è molto meglio che non stare solo al nido, ma purtroppo per molte mamme non c'è altra, certo, soluzione, è quello di mettersi un bel marsupio e tenerselo attaccato alla pelle intanto che fanno i lavori di casa, per esempio. Perché? Ah. Perché il bambino sente l'odore della mamma, il calore della pelle della mamma, i profumi, i feromoni della mamma, e questo non solo lo calma profondamente, ma gratifica il suo bisogno di attaccamento. Per esempio, portarselo anche nel lettone, questo lo so che fa rizzare i capelli in testa ai pediatri, ma io ritengo che si debba apprendere molto da quella che è la biologia di base. Molto spesso noi diamo dei consigli distorti ai genitori. In che senso distorti? Distorti da premesse di tipo ideologico, ossia il fatto che il bambino che piange bisogna lasciarlo piangere una volta che abbia mangiato e sia stato cambiato, perché così impara l'autonomia. Il bambino che smette di piangere, soprattutto quando è un bambino che è stato separato dalla mamma per molte ore al giorno, piange perché ha bisogno di quell'odore, di quel contatto, di quel profumo, di quel calore. Se noi diciamo lascialo piangere perché così impara l'autonomia, a un certo punto smetterà. Certo che smetterà, ma perché smette? Smette perché ha imparato l'autonomia o smette perché è disperato, ossia nessuno risponde al suo pianto e quindi perde la fiducia che qualcuno risponderà ai suoi segnali di richiamo e di aiuto? Allora, chiudo il cerchio sulla domanda importantissima del nostro ascoltatore. Quando poi, prolungando la crescita, abbiamo adolescenti che restano in casa, per esempio, da soli il pomeriggio, tanti addirittura arrivano a casa, si scaldano il pranzo perché non c'è nessuna mamma, è ancora al lavoro, torna a casa la sera, eccetera. Che tipo di frustrazione vengono ad avere sul bisogno fondamentale di attaccamento affettivo? Una frustrazione fortissima. Questo tende a portarli in una situazione di depressione franca o subliminare. Molto spesso l'unico tipo di consolazione che hanno è il gruppo degli amici. Questo spiega perché il gruppo degli amici abbia un ascendente così potente sui nostri figli. Ed ecco che dal punto di vista cerebrale la frustrazione prolungata del bisogno di attaccamento, per questo ma anche per altre ragioni, anche le ospedalizzazioni protratte, eccetera, che cosa comporta? comporta una maggiore vulnerabilità a sviluppare dipendenza da sostanze che aumentano anche transitoriamente il senso di benessere interno. Perché questo? Perché tutta la dipendenza, che sia da alcol, che sia da droghe, che sia da fumo, corrisponde a un principio cardinale del nostro comportamento, che è il principio della ricompensa, del reward, come dicono gli inglesi. Che cosa dice questo principio? Che noi continueremo a ripetere un comportamento, quale che sia, che ci dà una gratificazione fisica o psichica. In realtà dovremmo dire psicofisica, perché oggi sappiamo che tutto quello che noi avvertiamo a livello psichico ha un potente correlato a livello neurobiologico. Ecco che allora la sua domanda è molto pertinente, perché effettivamente l'avere minore vicinanza almeno con la madre se non con entrambi i genitori, avere dei tempi di contatto ma anche di affetto, ma anche di scambio di tenerezza, ma anche di ascolto minori, comporta che cosa? Che i nostri ragazzi abbiano questa frustrazione sul bisogno di attaccamento, che poi noi genitori tendiamo a colmare viziandoli, ed ecco allora la seconda grave conseguenza, che sentendoci in colpa, sentendo che non diamo loro non solo la qualità di tempo, per anni si è detto, non è importante la quantità, basta la qualità, ragazzi, è una storia, c'è una quantità di tempo al di sotto della quale non c'è qualità che tenga. A un certo punto, certo, tutti gli innamorati lo sanno, provate a vederli una volta al mese, certo, a vederli pochissimo.
Brava.
Tutti vogliamo stare vicini l'uno all'altro perché ci fa stare bene, ci gratifica mentalmente, fisicamente. Quando amiamo i nostri bambini vogliamo stare con loro, purtroppo però il tipo di vita che noi abbiamo ci porta ad amputare questo bisogno reciproco per avere vite sempre più frenetiche, soprattutto in città molto grandi i tempi di trasporto sono spaventosi, ed ecco che le donne escono da casa molto presto la mattina, alle 6:30 alzano già i bambini. Tanta fortuna se c'è almeno una delle due famiglie d'origine vicino. Ecco, ecco, allora sto bambino con un povero pacchetto postale viene portato dai nonni, o ancora meglio la nonna arriva a casa, e questo, diciamo che così, azzera quasi il problema della mamma che si allontana. Ma per tutte le situazioni in cui non è possibile avere un familiare che ci darebbe perlomeno continuità di profumi, di odori, di sapori, di voci, di linguaggio, voi non avete idea di quanto l'avere una rete di affetti sia fondamentale per minimizzare i danni da separazione precoce nelle madri. Ecco perché personalmente incoraggio molto, per esempio, quando le mie giovani donne mi dicono che vogliono sposarsi, avere bambini, se possibile prendere casa vicino a una delle due coppie genitoriali,
certo,
perché poter contare su questo aiuto anche magari per 3-4 ore al pomeriggio, quando il bambino torna a casa dal nido, dall'asilo, dalla scuola, è fondamentale proprio per evitare, come diceva il nostro acuto ascoltatore, quel tipo di solitudine che poi porta ad aumentare la vulnerabilità alle dipendenze.
Bellissimo. Ma a proposito di benessere, a proposito di figli, stavamo parlando dei rapporti,
esatto,
con i propri figli, che spesso vengono lasciati a se stessi e quindi in balia di tante problematiche come quello del fumo e delle droghe. Ascoltiamo prima Carlo e le sue domande, poi passiamo nuovamente agli argomenti per la professoressa. Buongiorno Carlo.
Pronto?
Ciao Carlo.
Buongiorno, buona trasmissione.
Grazie.
Niente, volevo dire alla professoressa, siccome io ho una vicina di casa che è una gran fumatrice, nonostante ha raggiunto quasi il termine della gravidanza.
Oh mamma.
Ha concepito già un altro bambino, con cioè uno che fuma, fuma, non c'è niente da fare. Io ho mia figlia purtroppo che non so che gli farei, ma purtroppo il vizio è quello, anche lei in gestazione purtroppo fumava, il bimbo per fortuna sta bene, ha 5 anni adesso, però volevo sapere dalla dottoressa i danni che provoca,
certo,
soprattutto in questo caso qua, ecco, il fumo.
Carlo,
di gravidanza per una donna, ecco.
Grazie mille,
Carlo. Grazie a voi.
Professoressa, è con noi, eccoci.
Il fumo, il fatto che la mamma fumi in gravidanza costituisce un vero e proprio abuso del bambino in utero. Perché questo? Perché lo espone, senza che lui lo voglia naturalmente,
certo,
a i danni importanti che il fumo causa. Allora, innanzitutto diciamo cosa succede durante la gravidanza quando la mamma fuma. Se la mamma fuma, questo comporta innanzitutto un aumento di rischio di aborto, un aumento di rischio di malformazioni fetali, che aumentare il rischio non vuol dire che succederà a tutti, ma aumentiamo la probabilità, se anche questo aumenta di 1 o 2 punti percentuali, comunque è una cosa evitabile, quindi già ci sono disgrazie che ci arrivano tra capo e collo senza averle provocate, se possiamo almeno evitare quelle appunto prevenibili, sarebbe molto meglio. Poi un aspetto interessante e molto più frequente è quello che altera il corso della gravidanza, causando che cosa? Siccome il fumo causa vasocostrizione anche a livello dei vasi placentari, aumenta la probabilità che la placenta funzioni meno, ossia che si crea una situazione di insufficienza placentare con due conseguenze. Da un lato un ridotto accrescimento del bambino, quindi il bambino può nascere a termine ma di peso più basso, noi diciamo small for dates, piccolo per la data, e quindi è un bambino che ha sofferto in utero, che è stato tra virgolette stressato in utero perché è stato nutrito meno di quanto avesse bisogno. L'altra conseguenza che spesso si realizza nelle forti fumatrici è addirittura il parto prematuro, perché questa placenta che ha i vasi costretti è una placenta meno nutrita, una placenta che va incontro preconcemente a segni di senescenza, cioè di invecchiamento. Noi lo vediamo addirittura alla nascita, che questa placenta ha le caratteristiche di una placenta già vecchia, e questo proprio per colpa dell'eccesso di fumo materno. Ma il danno, e questo interesserà molto gli ascoltatori, non finisce con il fatto di aver terminato la gravidanza. Quando la donna ha fumato in gravidanza e continua a formare in puerperio, abbiamo questa serie di danni. Pensate, questo è un dato veramente drammatico, che il fumare aumenta la probabilità che il bambino muoia in culla, le famose morti bianche, di ben 6 volte nei primi mesi di vita quando i genitori fumano. Inoltre agisce negativamente anche sul fronte fisico, perché aumenta per esempio la probabilità che il bambino, soprattutto i maschi, soffra di asma allergico, di otiti e bronchiti recidivanti. Naturalmente aumenta anche la probabilità che il bambino stesso diventi un fumatore e un fumatore più precoce. Se la mamma fuma, la probabilità che il figlio diventi un fumatore aumenta di 5 volte, se fumano entrambi i genitori di 8 volte. E poi un altro dato inquietante, questo di uno studio svedese appena pubblicato, che se i bambini di mamma che fumano hanno anche un rischio aumentato del 24% di avere un tumore cerebrale. Quindi donne e uomini genitori o futuri genitori in ascolto, non stiamo scherzando. Dire che è un vizio non è una buona ragione per non cercare di smettere e per non capire che nel momento in cui noi concepiamo un figlio, abbiamo una gravidanza, ci assumiamo una responsabilità formidabile nei confronti del bambino che verrà. E allora, se lo vogliamo davvero un figlio, possiamo anche fare il sacrificio di disintossicarci prima di concepire. Come si dovrebbero fare gli esami preconcezionali, come si comincia a prendere l'acido folico prima, come ci si mette a dieta, perché anche cominciare sovrappeso o francamente obeso una gravidanza è una pessima cosa, perché aumentiamo tutte le patologie poi della gravidanza. Questo vale anche per l'alcol, lo dicevamo la volta scorsa, e per il fumo. Sono tutte abitudini o francamente dipendenze che andrebbero corrette prima della gravidanza. La gravidanza non è una scatola nera in cui tutto va bene, qualsiasi cosa succeda, no, il bambino, come dicevo, vive la vita della mamma. Se la mamma fuma, fuma anche il bambino. Se la mamma beve, beve anche il bambino. Se la mamma si droga, viene drogato anche il bambino. Noi dobbiamo capire che c'è una grande responsabilità nei confronti dei nostri figli, e oltre a pensare al bambino dei sogni, bello, biondo o ricciolino, dobbiamo pensare che quel bambino ha tutto il diritto di nascere con le potenzialità che aveva al concepimento. Per fare questo, cominciare a non abusarlo già in utero, riempiendolo di sostanze tossiche, è assolutamente un dovere ineludibile.
Anche perché, come diceva lei, professoressa, è veramente un abuso, perché mentre noi possiamo scegliere, il bambino purtroppo rimane vittima delle nostre scelte sbagliate spesso. Ma a proposito di figli, a proposito di donne in gravidanza che possono avere dei figli, ci sono invece delle conseguenze nei confronti della fertilità, proprio nella possibilità di non poter avere figli a causa del fumo?
Anche su questo abbiamo studi scientifici che ci fanno riflettere. Per esempio, è ormai noto che il fumo, ricordo che quando noi fumiamo assumiamo addirittura 50 diverse sostanze tossiche per l'organismo e cancerogene. Che cosa fa nello specifico tutto questo pacchetto di sostanze negative che viaggia nel sangue e raggiunge quindi tutti i nostri tessuti periferici e anche interni? E noi pensiamo, ah sì, il fumo fa venire il cancro del polmone, cosa vuoi che mi importi? In realtà il fumo va a fare danni, ripeto, su tutto l'organismo. Sull'ovaio lo fa invecchiare precocemente. Il dato concreto che hanno visto i colleghi che lavorano nei centri di fecondazione assistita è che una donna che fumi più di 15 sigarette al giorno a 30 anni ha un ovaio come se ne avesse 40. In altre parole, la probabilità di successo che ha un percorso di fecondazione assistita in una donna di 30 anni fumatrice è uguale a quello di una di 40, cioè molto 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 più basso. Non solo, ma questo danno tossico sull'ovaio aumenta di circa due anni, cioè anticipa, diciamo, di circa due anni anche la menopausa. Quindi ragazze, se proprio ci teniamo, certo, non solo alla nostra salute, ma anche alla possibilità di avere figli, oggi le donne fanno figli più tardi, quindi il fatto di fumare riduce ulteriormente la probabilità che poi nel momento in cui ci si sente pronte, sia il compagno giusto, sia finalmente una casa desiderata e un reddito decente, ecco che bravo, la cosa più importante, cioè la salute del nostro ovaio, è venuta meno. Quindi di nuovo tutto quello che noi possiamo fare, quindi di prevenibile, per migliorare e mantenere un'eccellente salute, io credo lo si debba fare, perché poi l'infelicità e il dolore che ci attende quando poi il bambino desiderato non viene è immenso, oltre a non parlare dei costi spaventosi,
certo,
quando poi
per cercare
imbarca,
di averlo,
quantizzabili e non quantizzabili i costi, quando ci si imbarca nella fecondazione assistita. Quindi almeno quello che possiamo evitare come danni, evitiamolo e vogliamoci un po' più di bene, perché adesso è uno slogan, no? Il volersi bene, ma in realtà io vedo che tutte queste donne in realtà si vogliono del gran male,
cerchiamo di fare anche i fatti,
di vista fisico e psichico. Oh. Allora volersi bene non è solo andare dall'estetista a lisciarsi,
bene,
prima di tutto
fare i massaggi, c'ha ragione,
che mantengono la nostra salute e ci evitano un cancro. Ricordo anche, giusto perché la storia del fumo è veramente pesante, che questi 50 cancerogeni che noi andiamo a prendere fumando non aumentano solo il rischio di cancro al polmone, questo è noto e stranoto, ma aumentano anche la vulnerabilità ad altri cancerogeni, per esempio a carico della mammella, a carico della vescica, perché ricordo che durante la notte il rene naturalmente elimina parte di questi cancerogeni, uh-huh, che nelle ore notturne si concentrano in vescica, sia nell'uomo che nella donna. Ed ecco che i fumatori hanno un rischio significativamente aumentato di tumori alla vescica.
Allora,
altro organo vulnerabile è il collo dell'utero. La fumatrice potenzia, a causa dei cancerogeni che ha assimilato attraverso il sangue, l'azione del papillomavirus, creando un binomio che rende il suo collo dell'utero molto più vulnerabile alle lesioni sia precancerose ma anche ai cancri invasivi da papillomavirus. Quindi, ragazze e donne in ascolto, veramente anche col fumo, che sembra una dipendenza minore rispetto per esempio alle droghe e all'altro, non si scusa, deve scherzare, perché ci crea veramente dei danni importantissimi.
Professoressa, allora, noi siamo praticamente al limite, stiamo per chiudere, per andare al GR, sono tantissime le domande che faremo chiaramente nel corso delle prossime trasmissioni a proposito del fumo e della donna, dunque dei danni e dei rischi, però c'è un ascoltatore un po' particolare, professoressa, ci teniamo a presentarglielo, perché insomma è un suo grande fan, è il nostro direttore Ilario Di Giovanbattista. Ciao Ila.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno Ilario.
Buongiorno a lei.
Ma io sono particolarmente orgoglioso di questa sua collaborazione con noi, perché ritengo questo spazio un grande plusvalore per tutti noi e per la gente che ci ascolta, per la radio in generale, perché è un orario anche dove è vero che andiamo di corsa, però le sue riflessioni ci debbono stimolare. Ecco, lei è veramente stimolante oltre che divulgativa. Le voglio fare una domanda. Molte donne magari riescono a smettere nei famosi 9 mesi della gravidanza con grandissimi sacrifici, poi però ricominciano anche durante l'allattamento. E allora che succede?
Abbiamo 30 secondi, pochissimo, ma possiamo rispondere,
professoressa. Importante che lei ha detto, riescono a smettere durante la gravidanza. Questo significa che quando la motivazione affettiva è forte, molte donne riescono anche a superare quel bisogno psichico e fisico di fumare. Quindi questa frase ti deve aiutare a far sì che, ritrovando una motivazione forte, riescano a continuare la sospensione dal fumo per sempre. L'allattamento è comunque un periodo vulnerabile, perché quando la mamma fuma succedono due cose. Uno, fuma anche il bambino, uh-huh, l'odore del fumo resta sui vestiti e il bambino lo sente, quindi questo predispone poi alla dipendenza, ma poi quel fumo, quelle sostanze tossiche assimilate in parte vanno a finire anche nel latte. Quindi se la mamma è stata così brava da smettere per i 9 mesi di gravidanza, lo sia altrettanto anche nell'allattamento. A quel punto avrà fatto almeno un anno e mezzo senza fumo ed è molto probabile che poi riesca a farne a meno per il resto della vita. Quindi prendiamo in positivo lo spunto della gravidanza in cui la mamma riesce a farne a meno per dire: sono stata così brava, ce la farò ancora, e probabilmente è meglio che dedichi il mio tempo e anche i costi delle sigarette in qualcosa di più creativo.
Per ti parliamo venerdì
da leggere al bambino,
grazie professoressa, ti vogliamo bene, a venerdì.